I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio.
La Roma è passata in vantaggio.
La Roma è passata in vantaggio.
La Roma in vantaggio.
In vantaggio la Roma dopo 22 minuti.
Il vantaggio della Roma al tredicesimo del primo tempo.
La Roma, solo due minuti.
Al 22esimo, Roma in vantaggio.
La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio.
Il primo anno eravamo al settimo posto, erano tutti nostri amici. Il secondo anno, che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone, hanno cominciato a guardarci storto. Noi possiamo avere tutti amici a una condizione, di ritornare al settimo, all'ottavo posto. Questa legge dell'antipatia, delle ostilità, è una legge che si usa contro quello che dà noia.
Eccoci qua, buongiorno a tutti amici di RomaGiallorossa.it, 11.32 di giovedì 14 marzo 2024, chiaramente stiamo registrando alle 11.33 in questo istante di giovedì 14 marzo 2024, giorno di Brighton-Roma. Allora, ieri ha parlato Daniele Rossi in conferenza stampa, una conferenza stampa diciamo che lui le lancia le stilettate, le lancia le frecciate, le lancia a chi vuol capire capisca, lancia dei messaggi ai naviganti un po' così, sempre molto calmo, tranquillo, però delle frecciatine le abbiamo colte. E io mi permetto di dire una cosa semplice, semplice, semplice. La Roma può pure perdere oggi a Brighton, chiaramente nei limiti.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
4-0 e andare a supplementari e magari uscire, no, 2-1, 3-2, 3-1, ecco, 2-2, fare un pareggio, però insomma, però non ci sto che deve passare il concetto che vuole far passare la Roma e Daniele Rossi, che senza Dybala e Lukaku si possa giocare a pallone, perché i campioni vanno fatti giocare, a parte adesso Lukaku che ha un problema chiaramente all'anca, che, come ha detto De Rossi, e sicuramente non può essere della partita, va bene, ok, non c'è problema. Però se Dybala l'hai portato e sta bene, come hai detto, Dybala sta bene, l'ho portato con noi e devo decidere se farlo giocare, lo devi far giocare, punto. Perché i giocatori migliori vanno sempre fatti giocare. Tra l'altro lui si è riposato, si è fermato in tempo a Firenze, quindi non vedo il motivo per cui non debba giocare. Ma anche un'ora, anche un tempo, anche 60 minuti, 65, bisogna farlo giocare a Dybala. Bisogna farlo giocare perché Dybala ti può cambiare la partita in qualsiasi momento. Se tu fai il gioco di Spalletti con Totti, che metti Totti in panchina e speri che gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti ti risolva le partite, Totti innanzitutto, cioè Dybala innanzitutto non è Totti, e Totti aveva la capacità di entrare subito in partita, anche Dybala ha questa capacità, però forse una capacità un po' più ridotta, e quindi potrebbe anche non essere incisivo dalla panchina, mentre dal primo minuto magari può essere incisivo, giocarti, farti una giocata su punizione, su azione, con Azmoun, con Esharawi, con chi vuole De Rossi, e magari o Zaleski, e magari può risolverti la partita in qualsiasi momento e chiuderla definitivamente. Perché tanto, parliamoci chiaro, basta fare un paio di gol, uno o due, e la qualificazione è dalla nostra parte. Ma anche con un gol la qualificazione è dalla nostra parte, perché poi dovrebbero fare 6 per passare il turno. Quindi insomma, adesso non è che la Roma va lì a suicidarsi veramente. Quindi è importante segnare, come ha detto De Rossi, d'accordo con lui, però non facciamo passare il concetto che senza Dybala e Lukaku si può giocare a pallone. Perché allora tu mi fai pensare che l'anno prossimo questi due giocatori, o per un motivo o per l'altro, non ci saranno. Allora, io da quello che so, e lo scriveremo domani, e ve lo anticipo già da oggi, che l'abbiamo saputo proprio ieri, e ieri non abbiamo detto niente perché, e non abbiamo scritto niente perché c'è la partita oggi, e quindi però domani, fine la partita, noi lo scriveremo, sarà la prima notizia che metteremo domani. Paolo Dybala è cercato dal Chelsea, Paolo Dybala è cercato dal Barcellona, e però prima di prendere in considerazione queste offerte, lui vuole cercare di avere un colloquio preliminare con la società, chiaramente non lui, i suoi agenti, soprattutto Antun. Vuole avere un colloquio con la Roma per vedere a Pasqua, proprio, quindi praticamente in subito dopo Pasqua, intorno alle vacanze pasquali, subito dopo Pasqua ci sarà un incontro preliminare con la società per vedere, quindi presumo con la Soloku o se verrà appunto annunciato il nuovo direttore sportivo della Roma, che appunto per vedere la fattibilità se si può rinnovare il contratto di Dybala. E questo credo che secondo me è un'ottima cosa. Ricordiamo che a luglio ci sarà questa clausola rescissoria pendente, valevole solo per il mese di luglio, di 12 milioni, cioè praticamente nulla, non è niente, cioè 12 milioni ce l'hanno tutti, c'è pure la Roma 12 milioni, e però l'intento chiaramente è quello di togliere la clausola rescissoria, ma a patto che Dybala guadagni di più, quindi 6 milioni. Allora io sono pure disposto a non avere Lukaku più la prossima stagione, magari mi tengo Tammy Abraham un'altra stagione e faccio Dybala, Abraham e Shaarawy, Baldanzi, una Roma un po' più giovane, una Roma un po' così, capito, no? un po' più operaia e meno spettacolare, no? Ok? Però non facciamo passare il concetto che senza Dybala non si può giocare a pallone, perché allora senza i grandi campioni non si può giocare a pallone. Allora che facciamo una squadra di gregari, facciamo una squadra di giovani, facciamo una squadra che ne so, di tutte mezze figurine. Allora, i giovani innanzitutto possono giocare se sono bravi e se sono talentuosi. Baldanzi mi sembra un prototipo di giocatore, un prototipo appunto, non un giocatore completo, un prototipo che deve ancora molto imparare, vediamo se giocherà oggi a posto di Dybala o no. Però io mi auguro, ripeto, che Baldanzi faccia il suo percorso tranquillamente insieme a Dybala, perché poi i due si alterneranno chiaramente l'anno prossimo con maggior frequenza. Però Dybala, se rimarrà da Roma l'anno prossimo, comunque oggi Dybala deve giocare, e non ci sono se, non ci sono ma. Se Dybala sta bene, deve giocare. Poi se la sua presenza in campo dal primo minuto rischia di precludere un'eventuale presenza con il Sassuolo, allora ci penserei non una ma 10.000 volte. Ma se Dybala sta bene, un'ora anche di Dybala ti può risolvere la partita, anche in un'ora, e quindi tu fai uno o due gol, chiudi il discorso e vai avanti con la qualificazione, vai avanti ai quarti di finale. Perché ripeto, la Roma ha un grande margine di vantaggio che non deve essere sprecato. Però vedo dei commenti, delle dichiarazioni belligeranti da parte del Brighton, in cui si dice noi dobbiamo giocare, dobbiamo vincere, vinceremo 5-0. Anche De Zerbi ieri ha detto sì, dobbiamo fare la partita perfetta per vincere 5-0 senza subire gol. Insomma, io vedo che dall'altra parte non danno nulla per scontato, anche perché hanno fatto tanti gol a grandi club, a Manchester City, Manchester United, anche a squadre più importanti della Roma, quindi è nelle loro corde. Certo, non c'è João Pedro, non c'è Mitoma, non ci sono ancora questi giocatori qui, però recuperano altri. Però bisogna rispettare il Brighton, bisogna rispettare la squadra, bisogna rispettare comunque una squadra che del calcio inglese sta avendo sempre un'importanza maggiore, anche se poi secondo me De Zerbi è un po' pompato dalla stampa. Lui dice che ha i giornalisti contro, io credo che ha i giornalisti a favore, forse ha letto gli articoli ultimi in cui De Zerbi è stato un po' sminuito, perché la stampa fa così, un po' esalta, un po' sminuisce, perché incontra la Roma, quindi deve sminuire De Zerbi e deve esaltare De Rossi, così come deve esaltare De Rossi e sminuire Mourinho. La stampa è fatta così, purtroppo, ai noi, ed è sempre una certa stampa nordista, anche romana, per carità, però nordista, e mi riferisco chiaramente alla Gazzetta dello Sport. Però sappiamo benissimo la filosofia della Gazzetta qual è, e mi dispiace che faccia questo, però ce ne faremo una ragione. Tanto la Gazzetta a Roma da quanti è letta? Ecco, è letto il Corriere dello Sport, è letto il Messaggero a Roma, appunto. Il Tempo è più politica che altro, Repubblica è più politica che altro, quindi insomma, di che parliamo? Del nulla. Messaggero e Corriere dello Sport sono i giornali più letti in questo momento, e comunque sì, ho letto anche sul Messaggero dei parallelismi con Mourinho, però non più di tanto, perché comunque sono giornalisti più o meno che hanno un po' di sale in zucca, ecco. Però fare passare il concetto, sarebbe un grande passo in avanti se superiamo, e forse lo stiamo superando, dice De Rossi, che si può giocare a pallone anche senza Dybala e Lukaku. No, non passa questo concetto, non deve passare, perché i giocatori forti vanno fatti giocare, punto. Ripeto, se stanno proprio male e sono infortunati, non li fai giocare, come è nel caso di Lukaku, che dice De Rossi, Lukaku mi ha chiesto 2 giorni fa: posso riposarmi visto che abbiamo vinto 4-0 e ho un problema all'anca, così magari gioco la prossima partita con Sassuolo, perché magari Lukaku servirà con Sassuolo, no? Allora, ok, quello lo posso capire, ma se Dybala sta bene, perché deve essere preservato? Magari per essere messo in una condizione, magari non dico disperata, ma magari nel secondo tempo per salvare capre e cavoli, e magari non incidere come avrebbe potuto incidere al primo minuto. Io, se ho Dybala che sta bene, lo faccio giocare al primo minuto. Mourinho, che aveva un Dybala al 40-50% con mezza gamba, nella finale di Budapest l'ha fatto giocare dall'inizio, e mi pare che Dybala ha segnato il gol del vantaggio della Roma e ha portato la Roma in vantaggio nel primo tempo. Noi stavamo a 45 minuti dalla vittoria dell'Europa League, capite il discorso qual è? Dybala, partendo dal primo minuto, può cambiarti le partite. Quindi questo fatto, che è un fatto societario chiaramente, che dice la società di andare oltre dove il gruppo è più importante del singolo, sì, è vero, il gruppo è importante, perché il gioco del calcio è un gioco collettivo, ok? Ma se non hai campioni, se non hai giocatori forti, tu poi diventi un Sassuolo, diventi un Monza, diventi anche il Monza, il suo Colpani, anche il Sassuolo aveva il suo Berardi. Ogni squadra ha un giocatore su cui che ha maggior talento, e la Roma ha diversi giocatori di talento: Dybala, Lukaku, se vogliamo anche Shaarawy, se vogliamo ultimamente Paredes, in difesa Mancini, Indica, ce ne ha comunque di giocatori importanti, no? Non mi pare che... Lui dice i diffidati giocano. Ho capito, i diffidati giocano. E allora perché non deve giocare Dybala, che magari sta bene e tu lo devi tenere in panchina? Allora devo pensare che magari l'anno prossimo Dybala non è sicuro che rimanga, e che stai preparando la piazza già da adesso, già da marzo, a fare a meno di Dybala, giocando con un ragazzino come Baldanzi, che per carità ha un grande futuro, sicuramente avrà un grande futuro, però attualmente ancora non è ai livelli di Dybala. Allora la Roma di Totti, quando giocava Totti le prime volte, si affacciava in Serie A, aveva giocatori come Balbo, che era un grande giocatore, come Fonseca, già in declino, e giocavano molto spesso Balbo e Totti, a volte anche con Fonseca, giocava con Muriero, era una Roma molto offensiva, la Roma di Mazzone, giocava con un 3-5-2, 3-4-1-2 con Totti trequartista e Balbo Fonseca davanti, però Totti giocava perché Totti era in grado di cambiare partite. Prima giocava in Coppa UEFA magari contro veramente i boscaioli belgi eccetera, poi incominciava magari a prendere sempre più confidenza in campionato, giocare la prima da titolare in campionato gradatamente, e questo lo può fare Baldanzi dall'anno prossimo, alternandosi magari con Dybala, così Dybala può veramente gestirsi e essere più incisivo. Però siccome Baldanzi ancora non lo vede a livello di Dybala, perché lo vedi è esile, è proprio fisicamente piccoletto, esile, non può chiaramente reggere il confronto con Dybala, io non giocherei mai oggi a Brighton con degli armadi che ti hanno menato negli ultimi 20 minuti di partita all'andata, e ne sanno qualcosa Bove, Pellegrini e gli altri, e Cristante che hanno ricevuto botte da Orbi, manate in faccia, cioè, e oggi tu pensi che oggi non si ripresenta questa cosa con giocatori che ti meneranno dall'inizio alla fine, che ti incuteranno timore, perché l'unico modo per cercare di ribaltare la situazione è quello di menare e picchiare, oltre a giocare, ma menare e picchiare e fare entrate dure. Questo faranno, questa sarà una battaglia. Sarà una battaglia che poi magari finirà dopo il primo gol della Roma, che segnerà la Roma. Però lo dobbiamo segnare. Chi segna? Baldanzi? Chi segna? Azmoun? Chi segna? Sharawi? Io me lo auguro. Azmoun può segnare. Azmoun è un giocatore. Però Azmoun con Dybala un conto, con Baldanzi un altro. Capite il discorso qual è? Ci sono anche il gioco delle coppie. C'è anche il gioco delle coppie. Dybala, Azmoun e Sharawi è un conto, Baldanzi, Azmoun e Sharawi è un altro. Oppure, se non gioca Sharawi, cosa probabile, Zaleski è un altro conto ancora. Zaleski, Azmoun, Baldanzi. Oppure Zaleski, Azmoun, Dybala è un altro. Purtroppo mancano questi giocatori. Questo è un chiaro attacco di De Rossi a Giuseppe Mourinho, perché lui che ha detto senza Dybala non ho un sostituto di Dybala, e i detrattori di Mourinho dicevano: ah, ma senza Dybala non si può giocare a pallone. Non è che senza Dybala non si può giocare a pallone, Dybala è l'unico giocatore di fantasia della Roma, trovatemene un altro al di là di Pellegrini, che non è di fantasia a modo suo, ma Dybala è l'unico giocatore di fantasia estroso che ha la Roma. Altri io non ne vedo. Pellegrini lo può essere, ok, a modo suo, ma è più una mezzala che è un giocatore estroso. Dybala è proprio estroso per eccellenza, ti fa la giocata, ti fa l'apertura di 50-60 metri, ti fa il gol su punizione, ti fa il gol da palla da fermo, ti trova la giocata dal fondo, ti mette il cross in mezzo, ti fa anche gli assist. E tu che fai se dovessi non giocare, se dovessi non giocare Dybala? Tu lo fai partire dalla panchina sperando che, oppure dici se le cose vanno male metto Dybala come faceva Spalletti, ah ma tanto se le cose vanno male metto Totti. E no, così non funziona, perché io non dico che Totti doveva giocare tutti i 90 minuti, perché chiaramente magari non ce la potrà neanche fare, anche se Totti avrebbe dovuto giocare 90 minuti da fermo in Serie A in quel campionato. Però Dybala non è, è a 30 anni compiuti, e ancora ha almeno 7, 8, 10 anni davanti, non credo che sia un giocatore, sì, con tutti i problemi fisici che ha, però non credo che sia un giocatore che finirà la carriera a 35, tanto per dire, cioè durerà ancora 10 anni, magari con qualche acciacco che saprà gestirsi nel corso del tempo. Questo è il discorso. Io non accetto assolutamente questo discorso che si fa, che si dice bisogna, però si può giocare a pallone pure senza Dybala e Lukaku. No, 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 perché allora l'Inter può giocare senza Lautaro e Thuram? No, può giocare senza il Milan, Giroud e Leao? No, può giocare la Lazio senza Luis Alberto e Immobile? No. La Juve può giocare senza Vlahovic e Chiesa? No. Ognuno ha due giocatori forti in attacco, ma molto forti, che, su cui fanno leva. Poi può capitare una partita che qualche giocatore sia bene in forma e quella è una scelta tecnica e ci può stare, ma già dobbiamo fare a meno di Lukaku. Se non gioca neanche Dybala, cosa che mi auguro, io credo che De Rossi sia una persona intelligente, giocherà Dybala, ma se mi dice o ha fatto pretattica e allora l'accetto la pretattica da parte di De Rossi, però non mi può venire a dire dobbiamo giocare pure senza Dybala e Lukaku. Si può fare calcio pure senza Dybala e Lukaku. Allora io potrei dire si può fare calcio pure senza De Rossi. Potrei dire, no? Non è che per forza bisogna avere DDR in panchina. Anzi, magari potremmo avere un allenatore che ha vinto veramente, non che ha vinto zero titoli, ma un allenatore alla Klopp, alla Conte, a qualcuno che ha vinto veramente, no? Potrei dire questo io, allora, arrivati a questo punto. È chiaro che è un'iperbole, però è un'iperbole, quella di De Rossi, molto molto azzardata, cioè che dà la stura a quello che dicevano gli anti-murignani e quello che dicono tuttora gli anti-murignani. Ah, ma senza Dybala e Lukaku si può giocare lo stesso a pallone? Eh no, non conoscete il calcio. Mi dispiace per voi, i giocatori forti vanno fatti giocare, altrimenti veramente mettiamo chiunque, mettiamo chiunque, ruolo per ruolo, mettiamo João Costa, mettiamo chi altro, Cherubini dalla primavera, mettiamo Misitano, mettiamo questi, mettiamo Misitano al posto di Azmoun, João Costa al posto di Dybala, e che ti posso dire, che Rubini al posto di Esharawi, giochiamo con la primavera, capito il discorso qual è? Non funziona chiaramente così, non funziona. Io lo aborro questo discorso, come direbbe Mughini, e non si può così. Allora se De Rossi vuole fare il fenomeno, lo faccia alla spalla, lo faccia in altre squadre, il fenomeno venga a fare a Roma il fenomeno, capito il discorso qual è? Non può fare a Roma il fenomeno e dire allora io capisco che per ingraziarsi la piazza i Friedkin potevano scegliere solamente Mourinho, però dal momento in cui non c'è più Mourinho, che secondo alcuni è il padre di Setúbal, no? Oppure il santone di Setúbal, come lo chiamavate voi anti-murignani, visto che non c'è più Santoni di Setúbal, finalmente si gioca a calcio, e peccato, Roma gioca a calcio, mo, e De Rossi ha portato a calcio a Roma, no, per emulare il Trippa. Ecco, adesso vediamo stasera, io non voglio dire niente, però se la Roma gioca seriamente e con una formazione seria, la Roma non, ma neanche perde, la vince pure la partita. Ma se la Roma, come presumo, entra in campo molle, con un atteggiamento svogliato eccetera, pensando già di aver fatto il più è fatto, ma perché poi il più è fatto, ma se tu entri in campo già dicendo abbiamo vinto, abbiamo passato il turno, è la volta che ne prendi 5, ma veramente ne prendi 5. E poi non vorrei stare al posto di De Rossi quando deve commentare la partita, Ora non succederà mai, perché è un'ipotesi estrema. Io non credo che nessuno abbia ribaltato un 4-0 netto con un 5-0 al ritorno. Credo che proprio, non lo so, a memoria io non me lo ricordo. Però con 4 gol di scarto. Però ecco, noi abbiamo battuto il Barcellona, abbiamo superato il Barcellona, eliminato il Barcellona con 3 gol di scarto, perché abbiamo perso 4-1 al Camp Nou. Però abbiamo vinto 3-0 qua, e quindi abbiamo passato il turno, e c'è una bella differenza, c'è una bella differenza. Però non mi venite a dire che adesso senza Dybala e Lukaku si può giocare a pallone, perché veramente è una forzatura enorme che non sta né in cielo né in terra. Va bene, pausa, mezzogiorno in punto, pausa, tra poco torniamo con voi. Torniamo in diretta, anzi in diretta, è registrata, perché mi sono abituato alla diretta, è registrata. Stavo dando un'occhiata alle probabili formazioni, e quella che abbiamo detto prima, Svilar in porta, Celic a destra, Spinazzola a sinistra, Mancini e Ndicka centrali, Bove, Cristante e Pellegrini a centrocampo, dovrebbe riposare Paredes, oddio c'è un ballottaggio Paredes-Cristante, vediamo se gioca Cristante o Paredes. Comunque Baldanza, Smun e Zaleski, oppure Shaarawy, sono due ballottaggi in realtà, o Paredes Cristante oppure Zaleski e Shaarawy, questi due ballottaggi, il resto dovrebbe essere questa. E vedendo questa, occasione per Baldanza, ok. Però io ripeto, farei giocare Dybala, poi magari può entrare Baldanzi, perché magari Dybala, ripeto, non può fare tutti i 90 minuti, entrare Baldanzi al 60esimo, gli farei fare una bella mezz'oretta, e oppure la staffetta 45-45, non so, oppure 50 minuti Dybala e poi il resto Baldanzi. Io non lo so, forse nella testa di De Rossi pensa che di incominciare con Baldanzi e di continuare con Dybala, probabilmente. Però è un rischio, è un rischio. Qui già De Rossi ha sbagliato a Firenze con la formazione. Allora, l'esperienza conta. De Rossi è alla terza partita europea, no, da allenatore, ne ha giocate tante al giocatore, ma da allenatore della terza partita europea, due pareggi e una vittoria roboante con il Brighton, con due squadre non proprio irreprensibili, perché Brighton mi pare che settimo, ottavo, no, ottavo in Premier, quindi insomma addirittura a ridosso, ma comunque fuori dalla zona Conference League. E il Feyenoord è, mi pare, secondo, era secondo all'epoca, a 10 punti dal PSV, quindi non era il Feyenoord che stava dominando l'anno scorso il campionato, era un Feyenoord molto ma molto ridimensionato, e abbiamo rimediato due pareggi, di cui una partita all'Olimpico ridicola, vergognosa, dove ci ha salvato un gran gol di Pellegrini. Poi abbiamo preso un gol dopo 5 minuti 5 che poteva rovinare la partita. E ricordo anche che a campo aperto il Feyenoord poteva chiudere i giochi e portarsi sul 2-0. Poi ci pensa Pellegrini, gran gol all'incrocio dei pali, pareggiamo e andiamo ai supplementari e poi ai rigori. Però, diciamo che la vera partita, il vero banco di prova è Brighton, no? Tutti dicevamo il Brighton vale il Monza, il Brighton vale il Torino, come ha detto Boniek, il Brighton vale questo, però effettivamente abbiamo fatto 4 gol e tutti e 4 a casa. Il discorso è un altro, che se Brighton non ha nulla da perdere, è come non avevamo nulla da perdere noi con Barcellona. Quindi loro giocheranno tutti l'attacco. Ora il Brighton non ha né Manolas né Fazio dell'epoca, né Juan Jesus, né De Rossi, ripeto, dell'epoca, né Nainggolan, né, capito? Non aveva questi giocatori. Però è una squadra che può fare tanti gol. Io credo che un gol o due la Roma li farà. Non vedo con chi li possa fare se non c'è qualcuno che gli fornisce gli assist. Voi vedete che Baldanzi fornisce assist. Baldanzi lo vedo più un'ala, un esterno d'attacco, ma non che gioca a tutto campo come gioca Dybala. È un giocatore che si va a ritagliare quella porzione di campo e lì sta, non è mobile come lo è Dybala, che ti fa l'apertura di 50 metri. Noi non abbiamo, e quando Mourinho diceva noi non abbiamo un altro Dybala, è vero, bisogna cambiare il sistema di gioco senza Dybala, e allora o metti Baldanzi oppure giochi col 4-3-2-1. Allora puoi mettere, che ti posso dire, per me metti Bove, Cristante e Paredes, e metti Pellegrini e Shaarawy nei due dietro a Smun, allora magari con l'albero di Natale, col 4-3-2-1, avrebbe più senso giocare la partita invece che mettere Baldanzi. Però capisco anche che uno dice: ma hai Baldanzi, quando lo fai giocare, se neanche quando sei in vantaggio di 4-0? Ho capito, bisogna fare contenti i giocatori, bisogna, come dice De Rossi, io metto la formazione in base agli uomini che penso che mi possano far vincere la partita, no? Ecco, bisogna vincere le partite o far contenti i giocatori? Perché Mourinho, per vincere le partite, ha dovuto fare delle esclusioni eccellenti. De Rossi, per ringraziarsi tutti e per tenersi tutti buoni, più o meno li fa giocare quasi tutti, no? Più o meno, chi più chi meno, ad eccezione di Bove, che ha giocato veramente poco, che oggi giocherà titolare. Che bisogna fare allora? Qual è la soluzione migliore? Alla Mourinho o alla De Rossi? Tutti partecipi? Allora, il concetto di senza riserve è un concetto che va bene per i bambini, ecco, per i ragazzini, gli esordienti, i giovanissimi. Già gli allievi ci sono titolari riserve, però va bene per i giovanili. Nel calcio moderno, in Serie A e soprattutto nelle coppe, ci sono titolari e riserve. Lo stesso De Rossi dice: per Bove non è un disonore che Bove sia la prima riserva dei centrocampisti, perché sono tre centrocampisti: Pellegrini, Cristante e Paredes, che sono tre grandi centrocampisti, e non è un disonore essere la prima riserva. Quindi anche per De Rossi ci sono delle riserve e dei titolari, no? Devo pensare. Allora, perché questa cosa inclusiva proprio con il Brighton o nelle coppe europee? Lo puoi fare in una partita di campionato contro una squadra che, contro il Sassuolo, non lo so, ma è troppo. Allora, vogliamo andare avanti in Europa League? Vediamo, intanto guadagniamoci i quarti di finale, che sono veramente ad un passo. Poi, in base al sorteggio di domani, che noi seguiremo questa volta in diretta, in base al sorteggio di domani, poi valuteremo, è chiaro, valuteremo in base al sorteggio di domani. Uno dice: ma perché se contro il Liverpool ti fai due conti, è meglio arrivare quarto forse, perché con il Liverpool non ho tante speranze di passare. Se conti Leverkusen, se ammesso che passi Leverkusen, va bene, magari è meglio concentrarci sul campionato e arrivare quarti, visto che stiamo perdendo anche squadre, pezzi per strada, insomma, squadre per strada, sia in Champions. In Champions non abbiamo più nessuno, ma in Europa League e in Conference speriamo di portarle tutte e quattro, cioè Roma io credo sicuramente, ma anche Milan credo sicuramente, l'Atalanta vediamo, la Fiorentina speriamo, e quindi portiamole queste quattro squadre su sette, che erano sette inizialmente: Lazio fuori, Napoli fuori, Inter clamorosamente fuori, portiamocele avanti queste quattro che rimangono, e aumentiamo il ranking, e magari a fine stagione possiamo dire: beh, però abbiamo anche un quinto posto che può valere la Champions, capito? E quindi un quinto posto magari ci sono arrivato. Poi c'è la questione Milan, che non si sa come va a finire, che potrebbe aprire dei scenari importanti. Anche qui la multiproprietà, come abbiamo raccontato ieri, quindi potrebbe anche il Milan essere penalizzato a fine stagione, vedremo, escluso dalle coppe per la prossima stagione. Quindi capito il discorso qual è? Questo è da tenere in considerazione. Poi per il resto, ragazzi, io che vi devo dire, la partita di stasera è una partita che con Mourinho su 4-0 non avrei avuto la benché minimo dubbio che saremmo passati. Con De Rossi, con De Rossi, allora, con Mourinho 100%, con De Rossi 90% passi, ma mi tengo il 10% che dell'imprevedibilità, perché la Roma vista a Firenze non mi è piaciuta, subisce troppo, 14 gol in 11 partite, subisce veramente tanto, se segna tanto subisce pure tanto, più di un gol a partita, e ripeto, anche se segni, se subisci un 2-1 passi, anche se fai 2-2 chiaramente passi, se perdi 2-0 passi, se perdi 3-0 passi paradossalmente, però rischi, e bisogna vedere anche come, se perdi, come perdi, bisogna vedere anche questo, se perdi, come perdi, capito? Bisogna vedere anche questo. Io credo che più o meno la Roma ormai ha questa fisionomia, buttata d'attacco, poco equilibrio, calcio gradevole, però perché alla gente piace lo spettacolo, non piace vincere, ho capito questo. A Roma non si è vinto mai niente, perché parliamoci chiaro, quando ci sono stati gli allenatori vincenti, e sono stati tre nell'epoca moderna per modo di dire, comunque dagli anni 80 in poi, Lidl, Capello, Spalletti e Mourinho, diciamo, e metto pure Spalletti che ha vinto un altro di base. My family, the love, the energy, and the music. I testimoni di Geova, che bisogna fare? Non entriamo in queste cose. Comunque, detto questo, che stavo dicendo, mi sono sbagliato, che mi sono scordato, non mi ricorderò più, sto perdendo colpi. Bene, che stavo dicendo, non ti ricordi anche tu, niente, zero, proprio niente. Che stavo dicendo, hanno vinto degli allenatori, Lidl, Capello, Spalletti e Mourinho, quelli che hanno vinto, gli ultimi quattro allenatori vincenti. Se non si vuole fare il salto in alto di qualità, ragazzi, che ci posso fare io? Mourinho stava vincendo due clamorose finali, una l'ha vinta e un'altra clamorosa la stava vincendo. Spalletti ha vinto un paio di Coppa Italia e una Supercoppa. Altre perse clamorosamente, altre Coppa Italia perse clamorosamente, vabbè. Ranieri per poco non vince uno scudetto, però purtroppo non ha vinto niente. Però Ranieri lo mettiamo tra un allenatore che per poco non vince uno scudetto storico. Chi altro poi? Appunto, Capello ha vinto uno scudetto, è una Supercoppa italiana, molto molto poco rispetto a quanto poteva vincere realmente, perché quella Roma lì del secondo anno post scudetto era ancora più forte di quella che ha vinto lo scudetto, perché aveva Cassano, Totti. Poi anche l'anno 2003-2004 aveva Mancini, aveva tanti giocatori, aveva Cassano, Montella, ne aveva tanti, Totti, che forse il miglior anno della sua carriera, quel Totti lì era fantastico, e la Roma di Lidum non l'ho vissuta, ma tutti mi cioè, li conosciamo tutti quei giocatori lì, anche avendoli visti nelle immagini su YouTube, che non renderanno mai l'idea di aver visto una partita dal vivo, ma facevano cose, tacco di Falcao e gol di Bruzzo, tanto per intenderci, o Bruno Conti che pennellava quei cross e li metteva nella testa del bomber, capito? Bisogna avere i giocatori. È vero, era un altro calcio quello lì degli anni 80, però avevi giocatori che ti facevano, che ti rendevano. Mi sembra che qui ormai si cerchi il bel gioco, il bel calcio, si voglia fare questo, il bel calcio e bel gioco, e si pensa poco alla sostanza. Quindi tutta apparenza senza sostanza. Ma guarda, è una cosa americana, è una cosa tutta americana. Tutta sostanza, tutta apparenza e niente sostanza, zero sostanza. Apparenza, soprattutto giacca e cravatta, preciso, perché poi va a fare il tuo lavoro, se la zappa, capito? Mentre Mourinho, che era in tuta, scacciato l'anno della conference, si mette una giacchettina da polo e te va a vincere la conference, se mette una giacchettina in Apollo e per poco non ti porta a casa in Europa League, mentre gli altri tutti perfettini, giacca e cravatta, Spalletti, per dire, con la tuta per un anno intero pure d'inverno ha vinto uno scudetto con Napoli. Viva gli allenatori in tuta, viva Klopp che vive con la tuta, che vive con la tuta, dai, insomma, anche questo. Ma adesso poi ognuno ha il suo stile. Ancelotti, per carità, vince pure in giacca e cravatta, Conte vince pure in giacca e cravatta, Allegri ha vinto comunque pure in giacca e cravatta, Sarri ha vinto lo scudetto con la, diciamo quasi con la tuta, quasi con la tuta, la Juve ha vinto una Europa League, Sarri con il Chelsea, con la tuta. E viva non l'apparenza ma la sostanza, e questo è quello che dico. E poi ti puoi presentare pure per me in frac a fare allenatore, però se non sa allenare figlio bello è tutto come si dice a Roma, un cavolo è tutt'uno, no? Un cavolo è tutt'uno. Quindi vabbè, io adesso non voglio fare polemiche sterili il giorno di una partita che sicuramente la Roma non so se vincerà, ma passerà sicuramente il turno. Però permettetemi di avere un 10%, che non è neanche poco, perché uno dice 4-0 c'è un 1%, un 2%, no, io ho un 10% di preoccupazione. Speriamo che vinca il 90% e non quel 10%, capito? Cioè vinca la tranquillità del 90% e non la paura del 10%. Che non mi prevalga, non mi assalga e non prevalga quel 10%, ma prevalga il 90% di fiducia, che io poi credo che sarà così. Però chi me lo dice a me? Io con José lo sicuro, con Mourinho lo sicuro, con De Rossi ci facciamo un po' il segno della croce, perché oggi ho letto un dato, sì, la Roma segna, però ha preso 14 gol in 11 partite, cavolo, sono tanti, e però fa il bel gioco, gioca a calcio, fa il bel gioco e gioca a calcio, vabbè, e allora mi ritiro, gioca a calcio e fa il bel gioco, vabbè, basta, mi ritiro, se vuoi per tutte, se voi volete, ma ripeto, se volete andare a vedere il bel calcio e il bel gioco, se volete andare a vedere uno spettacolo, ecco, già il teatro devi fare due coglioni così, no? Per chi non ama il teatro, però può andare al circo, può andare a vedersi una corsa di Formula 1, che già di per sé la Formula 1 moderna su due coglioni così, che ti posso dire, può andare a vedere una partita di basket che è molto spettacolare, può andare a vedere il tennis che è spettacolare, no? È tattico tennis, può andare a vedere la ginnastica artistica, è proprio spettacolare, no? è l'esempio della spettacolarità, della bellezza, dell'estetismo, no? Devi fare oppure il nuoto sincronizzato. Il nuoto sincronizzato è bello perché fai tutte quelle piroette nell'acqua e vedi quelle ragazzine, no, di 12-13 anni che fanno tutte le piroette e vedi il nuoto sincronizzato e vedi lo spettacolo. Per calcio e conta dei risultati, conta vincere, e il calcio è quello. Il calcio è sempre stato fatto per vincere. Poi ne vince una e gli altri, poi bisogna vedere come vince e chi perde, chi meriterebbe, perché tante squadre giocano bene. Ma quella il Napoli l'anno scorso giocava male, eppure uscì dai quarti di finale col Milan. Cioè il Napoli di Spalletti giocava bene, è uscito con una squadra che giocava male come il Milan, e il Milan arriva in semifinale con l'Inter. Capito il discorso qual è? Vogliamo dire tutto. L'Inter quest'anno, ieri, gioca bene, l'anno in cui gioca bene esce dalla Champions League, l'anno in cui gioca male va in finale di Champions League. Allora l'anno in cui è meno concreta esce dalla Champions League. Ma guarda un po'. L'anno in cui si fa fregare dalla squadra che gioca il peggior calcio d'Europa veramente, che Simeone, e dell'Atletico Madrid che gioca il peggior calcio d'Europa, e va ai quarti di finale, l'Inter se li guarda a casa. Capite il discorso qual è? Non è un discorso. Io rimango della mia idea. Capello giocava bene, grazie al cavolo. Capello non è che dava un impulso, lui era un gestore. Metteva Cafu, fai questo, ma neanche gli doveva dire che fa Cafu, fai questo, fai quello. Gli doveva dare un'impronta. Doveva scegliere la formazione, che poi metteva sempre la stessa. Ma che gli puoi dire a Cafu e Candelà? Che gli puoi dire a Totti e Batistuta? Puoi dire, ma oggi metto Montella? No, metto Del Vecchio. Puoi dire quello, metto Tommasi, Zanetti o metto Emerson? Metto Nakata, guarda, metto Nakata a Torino e tolgo Totti. E vai a vincere, vai a pareggiare la partita che stai perdendo. Capite il discorso qual è? Anche queste sono scelte. Lui il gestore l'ha vinto lui, l'hanno vinto i giocatori principalmente. Lidolm aveva una squadrone clamoroso, e poi sapeva giocare anche bene, perché la Roma di Lidolm giocava anche bene. Spalletti giocava bene, ha vinto delle coppe giocando bene, ma ha sempre giocato bene. Ragazzi, è così. Uno mi dice Luis Enrique sì, gioca bene, per carità, però io rimango interdetto a volte da delle scelte che fa. Leva Mbappé, toglie Mbappé, rimette Mbappé, lo rileva, lo ritoglie, lo rimette. Vabbè che Mbappé ormai non fa più parte del Paris Saint-Germain, però ancora un giocatore del Paris Saint-Germain, ancora c'è una Champions da dover giocare. Comunque Mbappé ti sposta qualcosa di equilibri, no? Eppure vedo Luis Enrique che a volte si impunta nelle sue idee e si impunta un po', cioè questi esteti del calcio si impuntano e diventano loro poi protagonisti e non il gioco del calcio, non il risultato che è sovrano. Capito il discorso qual è? Non il risultato che è sovrano, ma l'estetismo. E qui bisognerebbe fare veramente una lezione di filosofia. Qui i romanisti mi sembrano che siano tutti un po' rincoglioniti da sto fatto del bel gioco. A sentire qualche pelato Cirio che sì, ma perché i pelati Cirio è peccato, ma ha giocato bene, e perché è il santo di Setúbal, è il santo di hanno capito come funziona qua. E se siamo rotti le scatole del santo delle Setúbal, e ci faceva perdere le partite. stava perdendo tutto, almeno DDR ce ne fa vincere le partite e ce ne fa giocare pure bene, capito? E questo è per la decine, capito? Va bene, grazie mille, buona giornata a tutti voi, forza Roma.
In the music, I got the love. In the music.